benedice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Ci troviamo nel mese di settembre, oggi 27, e la Chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. È nato in Francia, a Puy, nella diocesi di Dax, il 24 aprile del 1581. Siamo nella Francia del Sud, vicino Lione. San Vincenzo de Paoli è un sacerdote che, pieno di spirito sacerdotale, a Parigi si dedicò alla cura dei poveri, riconoscendo nel volto di ogni sofferente quello del suo Signore, e fondò la Congregazione delle Missionarie, nonché, con la collaborazione di Santa Luisa de Marillac, la Congregazione delle Figlie della Carità, per provvedere al ripristino dello stile di vita proprio della Chiesa delle origini, per formare santamente il clero e per assistere i poveri. San Vincenzo morì all'età di 84 anni il 27 settembre del 1660. La Francia atea gli innalzò monumento. Leone XIII lo dichiarò patrono universale delle congregazioni di carità. E ricordiamo anche che questo mese di settembre è il mese dedicato agli angeli. Noi siamo oggi 27, il 29 proprio si festeggiano i santi arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele. Quindi ci affidiamo ai santi arcangeli perché ci proteggano, proteggano noi, le nostre famiglie, i nostri figli, proteggano la Chiesa e il mondo intero. E prima di cominciare la nostra trasmissione, invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini e perché ci guidi e apra la nostra mente e il nostro cuore.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E come anticipato, visto che tra due giorni è la festa dei Santi Arcangeli, veneriamo insieme con Maria e lo Spirito Santo gli angeli e gli arcangeli.
O Immacolata dello Spirito Santo, per il potere che l'Eterno Padre ti ha dato sugli angeli e gli arcangeli, mandaci schieri di angeli con a capo San Michele Arcangelo a liberarci, guarirci e proteggerci dal maligno. Amen.
Leggeremo quest'oggi dal libro delle Catechesi di Papa Benedetto XVI un commento sul Salmo 22. Questo Salmo descrive dapprima il lamento e la preghiera di un giusto perseguitato e poi termina con il ringraziamento per la liberazione attesa. L'inizio di questo Salmo è molto noto perché è anche riportato nei Vangeli di Matteo, capitolo 27, versetto 46, e di Marco, capitolo 15, versetto 34. Quindi questo Salmo è la prefigurazione della passione di Gesù Cristo sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mercoledì 14 settembre 2011. Il Papa inizia così. Cari fratelli e sorelle, nella catechesi di oggi vorrei affrontare un salmo dalle forti implicazioni cristologiche, che continuamente affiora nei racconti della passione di Gesù, con la sua duplice dimensione di umiliazione e di gloria, di morte e di vita. È il Salmo 22, secondo la tradizione ebraica, 21, secondo la tradizione greco-latina. Una preghiera accorata e toccante, di una densità umana e una ricchezza teologica che ne fanno uno tra i salmi più pregati e studiati di tutto il Salterio. Si tratta di una lunga composizione poetica e noi ci soffermeremo in particolare sulla prima parte, incentrata sul lamento, per approfondire alcune dimensioni significative della preghiera di supplica a Dio. Questo salmo presenta la figura di un innocente perseguitato e circondato da avversari che ne vogliono la morte. Ed egli ricorre a Dio in un lamento doloroso che, nella certezza della fede, si apre misteriosamente alla lode. Nella sua preghiera, la realtà angosciante del presente e la memoria consolante del passato si alternano in una sofferta presa di coscienza della propria situazione disperata, che però non vuole rinunciare alla speranza. Il suo grido iniziale è un appello rivolto a un Dio che appare lontano, che non risponde e sembra averlo abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Dio tace, e questo silenzio lacera l'anima dell'orante che incessantemente chiama, ma senza trovare risposta. I giorni e le notti si succedono in una ricerca instancabile di una parola, di un aiuto che non viene. Dio sembra così distante, così dimentico, così assente. La preghiera chiede ascolto e risposta, sollecita un contatto, cerca una relazione che possa donare conforto e salvezza. Ma se Dio non risponde, il grido di aiuto si perde nel vuoto e la solitudine diventa insostenibile. Eppure, l'orante del nostro Salmo per ben tre volte nel suo grido chiama il Signore mio Dio, in un estremo atto di fiducia e di fede. Nonostante ogni apparenza, il salmista non può credere che il legame con il Signore si sia interrotto totalmente. E mentre chiede il perché di un presunto abbandono incomprensibile, afferma che il suo Dio non lo può abbandonare. Come è noto il grido iniziale del Salmo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È riportato dai Vangeli di Matteo e di Marco, come il grido lanciato da Gesù morente sulla croce. Esso esprime tutta la desolazione del Messia, figlio di Dio, che sta affrontando il dramma della morte, una realtà totalmente contrapposta al Signore della vita. Abbandonato da quasi tutti i suoi, tradito e rinnegato da discepoli, attorniato da chi lo insulta, Gesù è sotto il peso schiacciante di una missione che deve passare per l'umiliazione e l'annichilimento. Perciò grida al Padre, e la sua sofferenza assume le parole dolenti del Salmo. Ma il suo non è un grido disperato, come non lo era quello del salmista, che nella sua supplica percorre un cammino tormentato, sfociando però infine in una prospettiva di lode, nella fiducia della vittoria divina. E poiché nell'uso ebraico citare l'inizio di un salmo implicava un riferimento all'intero poema, la preghiera straziante di Gesù, pur mantenendo la sua carica di indicibile sofferenza, si apre alla certezza della gloria. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria, dirà il risorto ai discepoli di Emmaus. Nella sua passione, in obbedienza al Padre, il Signore Gesù attraversa l'abbandono e la morte per giungere alla vita e donarla a tutti i credenti. A questo grido iniziale di supplica, nel nostro Salmo 22 fa seguito un doloroso contrasto, il ricordo del passato. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. Quel Dio che oggi al salmista appare così lontano, è però il Signore misericordioso che Israele ha sempre sperimentato nella sua storia. Il popolo a cui l'orante appartiene è stato oggetto dell'amore di Dio e può testimoniare la sua fedeltà. A cominciare dai patriarchi, e poi in Egitto e nel lungo peregrinare nel deserto, nella permanenza nella terra promessa e a contatto con popolazioni aggressive e nemiche fino al buio dell'esilio. Tutta la storia biblica è stata una storia di grida di aiuto da parte del popolo e di risposte salvifiche da parte di Dio. E il salmista fa riferimento all'incrollabile fede dei suoi padri che confidarono. Per tre volte questa parola viene ripetuta senza mai rimanere delusi. Ora tuttavia sembra che questa catena di invocazioni fiduciose e risposte divine si sia interrotta. La situazione del salmista sembra smentire tutta la storia della salvezza, rendendo ancor più dolorosa la realtà presente. Ma Dio non può smentirsi, ed ecco allora che la preghiera torna a descrivere la situazione penosa dell'orante, per indurre il Signore ad avere pietà ed intervenire, come aveva sempre fatto in passato. Il salmista si definisce verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Viene schernito, dileggiato e ferito proprio nella fede. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama, dicono. Sotto i colpi beffardi dell'ironia e dello spregio, sembra quasi che il perseguitato perda i propri connotati umani, come il servo sofferente tratteggiato nel libro di Isaia e come il giusto oppresso del libro della Sapienza. Come Gesù sul Calvario, il salmista vede messo in questione il suo rapporto con il suo Signore, nella sottolineatura crudele e sarcastica di ciò che lo sta facendo soffrire, il silenzio di Dio, la sua apparente assenza. Eppure Dio è stato presente nell'esistenza dell'orante, con una vicinanza e una tenerezza incontestabili. Il salmista lo ricorda al Signore: sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere, a te fui consegnato. Il Signore è Dio della vita, che fa nascere e accoglie il neonato, e se ne prende cura con affetto di padre. E se prima si era fatta memoria della fedeltà di Dio nella storia del popolo, ora l'orante rievoca la propria storia personale di rapporto con il Signore, risalendo al momento particolarmente significativo dell'inizio della sua vita. E lì, nonostante la desolazione del presente, il salmista riconosce una vicinanza e un amore divini così radicali da poter ora esclamare in una confessione piena di fede e generatrice di speranza: dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Il lamento diventa ora supplica accorata. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. L'unica vicinanza che il salmista percepisce e che lo spaventa è quello dei nemici. È dunque necessario che Dio si faccia vicino e soccorra, perché i nemici circondano l'orante, lo accerchiano e sono come tori poderosi, come leoni che spalancano le fauci per ruggire e sbranare. L'angoscia altera la percezione del pericolo, ingrandendolo. Gli avversari appaiono invincibili, sono diventati animali feroci e pericolosissimi, mentre il salmista è come un piccolo verme, impotente, senza difesa alcuna. Ma queste immagini usate nel Salmo servono anche a dire che quando l'uomo diventa brutale e aggredisce il fratello, qualcosa di animalesco prende il sopravvento in lui. Sembra perdere ogni sembianza umana. La violenza ha sempre in sé qualcosa di bestiale e solo l'intervento salvifico di Dio può restituire l'uomo alla sua umanità. Ora, per il salmista, oggetto di tanta feroce aggressione, sembra non esserci più scampo e la morte inizia ad impossessarsi di lui. Io sono come acqua avversata, sono slogate tutte le mie ossa. Arido come un coccio è il mio vigore, la mia lingua è incollata al palato. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Con immagini drammatiche che ritroviamo nei racconti della Passione di Cristo, si descrive il disfacimento del corpo del condannato, l'arsura insopportabile che tormenta il morente e che trova eco nella richiesta di Gesù: «Ho sete!». Per giungere al gesto definitivo degli aguzzini che, come i soldati sotto la croce, si spartiscono le vesti della vittima, considerata già morta. Ecco allora impellente di nuovo la richiesta di soccorso. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto, salvami. È questo un grido che dischiude i cieli perché proclama una fede, una certezza che va al di là di ogni dubbio, di ogni buio e di ogni desolazione. E il lamento si trasforma. Lascia il posto alla lode, nell'accoglienza della salvezza. Tu mi hai risposto, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Così il Salmo si apre al rendimento di grazie, al grande inno finale che coinvolge tutto il popolo, i fedeli del Signore, l'assemblea liturgica, le generazioni future. Il Signore è accorso in aiuto, ha salvato il povero e gli ha mostrato il suo volto di misericordia. Morte e vita si sono incrociate in un mistero inseparabile, e la vita ha trionfato. Il Dio della salvezza si è mostrato Signore incontrastato, che tutti i confini della terra celebrano e davanti al quale tutte le famiglie dei popoli si prostreranno. È la vittoria della fede che può trasformare la morte in dono della vita, l'abisso del dolore in fonte di speranza. E il Papa conclude dicendo: fratelli e sorelle, carissimi, questo salmo ci ha portati sul Golgota, ai piedi della croce di Gesù, per rivivere la sua passione e condividere la gioia feconda della resurrezione. Lasciamoci dunque invadere dalla luce del mistero pasquale, anche nell'apparente assenza di Dio, anche nel silenzio di Dio, e, come i discepoli di Emaus, impariamo a discernere la vera realtà, al di là delle apparenze, riconoscendo il cammino dell'esaltazione proprio nell'umiliazione e il pieno manifestarsi della vita nella morte, nella croce. Così, riponendo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza in Dio Padre, in ogni angoscia lo potremo pregare anche noi con fede, e il nostro grido di aiuto si trasformerà in canto di lode. Grazie. Termina così questa riflessione sul Salmo 22 del Santo Padre Benedetto XVI. Questo Salmo, come abbiamo letto, rappresenta la figura di un innocente perseguitato. E in questo, perché no, possiamo vedere anche la nostra vita. I momenti difficili che abbiamo vissuto, o che stiamo vivendo, in momenti in cui non sapevamo veramente dove mettere la testa. Ecco, in quei momenti di difficoltà sembra che Dio sia lontano, perché noi in questi momenti difficili della nostra vita ci rivolgiamo a Dio, ma ci aspettiamo da Dio una risposta quasi immediata, una soluzione veloce, ma purtroppo così non è, così non avviene sempre. Può capitare che il Signore ci aiuti immediatamente, ma può succedere che invece attenda. Ecco, e quando attende Dio, a noi sembra il tempo non passare mai. A noi sembra il tempo veramente fermatosi. E cominciano quelle tentazioni del demonio sullo scoraggiamento. Sullo scoraggiamento nell'aiuto di Dio. Da Dio non verrà niente, vedi, non ti ascolta. Tutto è fermo. Tutto è bloccato. E questo scoraggiamento ce lo tira addosso il demonio in queste situazioni. Ecco però il salmista non può credere che il legame con il Signore si sia interrotto totalmente, come abbiamo visto. E quindi Dio non ci abbandona mai. Dio non ci può abbandonare. Per cui ecco, in questi momenti difficili per chi li sta vivendo, abbiamo sempre fiducia in Dio, perché Dio non ci lascia mai soli e ogni nostra preghiera è sempre da Dio ricordata. Però dobbiamo avere pazienza e aspettare i tempi di Dio, che purtroppo non sono i nostri. E poi vorrei aggiungere questo: affidiamoci alla Madonna, affidiamoci a lei, perché lei è la nostra Madre Celeste, sempre pronta e attenta alle nostre situazioni, alle nostre difficoltà, sempre pronta ad aiutarci. Affidiamoci a lei e diamo a lei questi momenti difficili, perché interceda per noi davanti al suo figlio Gesù.
Continuiamo ancora con il tema della preghiera. L'unico mezzo che ci tiene vicini, stretti al Signore. Seguendo, come l'altra volta, nell'ultima trasmissione, lo stile e la scuola del sacerdote padre Andrea Gasparino, morto in odore di santità. La volta precedente siamo partiti dalla lettura del Vangelo di San Luca, capitolo 11, dove i discepoli chiedono a Gesù: «Signore, insegnaci a pregare». Quindi vediamo, c'è il desiderio dei discepoli di pregare di più e meglio. Sentono questo bisogno, sentono il bisogno di imparare. E Gesù così insegna loro, come abbiamo visto, il Padre nostro. E proprio di qui scaturiscono alcuni consigli preziosi. Quando diciamo Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, vediamo che ci insegna che non dobbiamo partire dai nostri interessi, ma da quelli di Dio, e l'ultima volta li abbiamo analizzati in modo più approfondito. Poi nella seconda parte del Padre nostro ci dice che dobbiamo concentrarci sulle necessità, sulle nostre necessità più urgenti, quali per esempio: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè gli chiediamo di occuparsi di noi, nelle necessità di ogni giorno, del necessario per vivere, ma chiediamo anche il perdono dei nostri peccati, quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti, e chiediamo la fortezza nel superare le tentazioni, nell'ultima parte del Padre nostro. Poi subito dopo, ecco, e affrontiamo questo diciamo argomento nuovo, sempre nel capitolo 11, 5-14, Gesù racconta una parabola, la parabola dell'amico importuno, che adesso leggiamo insieme. Poi disse loro: chi di voi, se ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è arrivato da me un amico di passaggio e non ho nulla in casa da dargli. Se quello dall'interno gli risponde, non mi dare noia, la porta è già chiusa e i miei bambini sono già a letto con me. Non posso alzarmi per darti ciò che chiedi. Vi dico che se non si alzerà a darglieli perché gli è amico, si alzerà e gli darà quanto ha bisogno perché l'altro insiste. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa viene aperto. Tra di voi, quale padre darà a suo figlio che lo richiede un serpente invece che un pesce? Oppure, se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Dunque, se voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Bene, e riprendiamo la meravigliosa parabola dell'amico importuno. Questa parabola ci fa capire quanto sia importante la preghiera di domanda, la preghiera insistente. Qui Gesù ci insegna proprio a chiedere con insistenza e costanza. Bisogna essere insistenti ad oltranza. Chiedere, chiedere, fino ad ottenere. La nostra, e proprio questa nostra insistenza, indica il livello della nostra fede. Non dobbiamo assolutamente pensare di dar fastidio a Gesù, di essere noiosi, di essere pedanti. È proprio Gesù che ci ha detto di essere insistenti, ce l'ha detto in questa parabola. Quando abbiamo un problema in famiglia o una situazione che sembra irrisolvibile, oppure un problema di salute, ecco, raccogliamo tutte le nostre forze. Raduniamo i membri della nostra famiglia, facciamo il possibile, preghiamo con novene, con tridui, con la messa quotidiana, ecco, la confessione, raccogliamo tutte le nostre possibilità di preghiera, le opere buone, e in questo modo noi diventiamo insistenti, tutta la giornata diventi preghiera, per poter strappare a Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. E come dicevo prima, dobbiamo essere insistenti, perché l'insistenza indica il livello della nostra fede. Se ci stanchiamo di chiedere, se cominciamo a pensare che Dio non ascolta le nostre preghiere, ecco che la nostra stessa preghiera si affievolisce, diventa più spenta, si riduce l'intensità della preghiera, e questo poi dimostra che non ci siamo fidati di Dio e ci comporteremmo come coloro che considerano Dio un Dio bancomat. Chiedo e ricevo subito. Spesso si sente dire: ecco, ho pregato, ma Dio non mi ha ascoltato, e forse soltanto dopo una posta di rosario o una semplice richiesta. E dov'è la nostra pazienza, la nostra umiltà, le nostre magari anche opere buone che dobbiamo associare alla preghiera? Ed è deludente per Dio vedere i suoi figli comportarsi in questo modo. Noi invece dobbiamo continuare a chiedere con la certezza, con la fiducia, perché Dio è un Padre buono che prima o poi ci accontenterà esattamente come è successo per l'amico importuno quando dice: vi dico che se non si alzerà a darglieli perché gli è amico, si alzerà e gli darà quanto ha bisogno perché l'altro insiste. E questo è proprio l'atteggiamento dei bambini con i propri genitori quando desiderano ottenere qualcosa. Che fanno i bimbi? Insistono, fanno capricci e i genitori alla fine concedono ciò che richiedono. Dietro l'insistenza dei figli è molto difficile che i genitori riescano a resistere, ad opporsi, a negare quanto chiede il proprio figlio, soprattutto quando la richiesta viene fatta appunto con insistenza, ma anche con tenerezza, con semplicità. Ma questo perché? Perché nei genitori c'è l'amore verso il figlio. Vogliono vedere il figlio sorridere, lo vogliono vedere felice. E questo è quanto accade tra Dio, nostro Padre, e noi figli quando facciamo delle richieste. Quando noi chiediamo, Dio è desideroso di accontentarci più di quanto noi potessimo immaginare. E Lui vuole vederci gioire, vederci felici. E siamo figli Suoi. Lui ci ama. Ma noi dobbiamo chiedere con insistenza, perché in questo modo non solo onoriamo Dio in quanto gli facciamo capire che siamo dipendenti da Lui, che ci fidiamo di Lui e che Lui tutto può. E in più l'insistenza fa crescere in noi anche l'umiltà, che è una delle condizioni fondamentali per essere esauditi. E sì, perché non dobbiamo essere arroganti, pretendere e basta, come di solito è abituato l'uomo moderno, tutto è subito e se non ottengo quello che voglio, volto le spalle e mi rivolgo altrove. Ecco, qui viene meno l'umiltà. Noi siamo presuntuosi. Ecco, Dio non può, non mi ha concesso nulla e quindi io cercherò di trovare una soluzione diversa. Ed è proprio qui che casca l'asino, come si suol dire. Questo mostra poi, alla fine, che non ci fidiamo di Dio, non abbiamo fiducia in Dio. Ed è così che deludiamo nostro Padre, un Padre che ama tanto i Suoi figli e li vorrebbe vedere felici. E ricordiamo questo: se Dio ci fa aspettare, se spesso percepiamo il silenzio di Dio, è perché Lui vuole fortificarci, vuole responsabilizzarci e vuole anche plasmarci. Quindi accettiamo, seguiamo la Sua volontà, sottomettiamoci ai Suoi tempi, rafforziamoci nella pazienza. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Dobbiamo fidarci di quello che ci ha detto Gesù nella lettura che abbiamo fatto di Luca. Chiedete ed otterrete, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. E dopo che Gesù ci ha detto queste parole, cos'altro possiamo temere? Perché dobbiamo ancora dubitare? Le parole di Gesù possono essere parole che falliscono? Oppure Gesù dice parole che ci tradiscono? Mai. L'uomo può tradire, ma Gesù non tradisce mai. Per cui queste parole sono venute fuori dalla sua bocca. Chiedete ed otterrete, cercate, troverete. Dio mantiene sempre le sue promesse. Noi dobbiamo chiedere, chiedere e chiedere, con costanza e tenacia, fino ad ottenere da Dio quanto richiesto. È chiaro che qui bisogna fare anche una precisazione. Per essere certi che la nostra preghiera sia gradita a Dio, come abbiamo detto prima, è necessario essere umili, non solo, ma anche essere in grazia di Dio. Se siamo nel peccato e quindi lontani da Lui, abbiamo interrotto la nostra amicizia con Lui. Come possiamo pensare di essere esauditi quando abbiamo una necessità impellente, un problema scottante? Prima di metterci in preghiera, mettiamo in ordine la nostra anima con il sacramento della confessione e poi innalziamo con fiducia e con serenità la nostra preghiera a Dio, nella certezza di essere esauditi. E poi mettiamo in conto anche questo: se Dio alla fine non esaudisce le nostre preghiere, è perché Lui sa, proprio come un padre sapiente e amorevole, che quella richiesta non è per il nostro bene. Però Lui sta preparando qualcosa di più grande, di migliore di quello che noi abbiamo chiesto. Per questo, prima di rivolgere la nostra preghiera a Dio, dobbiamo sempre invocare la presenza dello Spirito Santo. Infatti, dopo la parabola, sempre nel capitolo 11, Gesù ci dice queste parole: tra di voi, quale padre darà a suo figlio che lo richiede un serpente invece che un pesce? Oppure se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Dunque, se voi cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Qui Gesù giunge quasi al nocciolo della questione. Gesù ci invita a chiedere lo Spirito Santo. Se chiediamo lo Spirito Santo, dice, chiediamo tutto, perché lo Spirito Santo è il massimo, è la somma di tutti i beni. E quando io chiedo lo Spirito Santo, in realtà non faccio altro che chiedere l'amore di Dio per me. E questo è tutto, è il massimo che possiamo avere. Perché questo amore grande di Dio ci guarisce nella mente, nella volontà, nel cuore. E perciò chiediamo di bruciare tutti i nostri egoismi, i nostri vizi. Chiediamo pian pianino di assomigliare a Lui e di poter cominciare una vita nuova, trasformati in Cristo. Lo Spirito Santo dunque è tutto quello di cui abbiamo bisogno, è la nostra priorità, e cioè noi abbiamo bisogno dell'amore divino, dell'amore vero, puro, del Padre, che si occupa dei suoi figli senza remore. E ritornando all'esempio dei bambini capricciosi che chiedono e poi ricevono dai propri genitori, ecco, Gesù ci dice: se sappiamo farlo noi, che siamo cattivi, quanto più potrà farlo il Padre Celeste, che ci ama di un amore infinito. Bene, io concluderei qui, invitandovi a non scoraggiarvi mai quando avvertiamo il silenzio di Dio. Lui non si fa sentire perché ci vuole sempre accanto, perché vuole che rimaniamo lì, sempre con Lui, a chiedere perché Lui vuole donarsi interamente a noi. E vi lascio con questa citazione di Sant'Agostino che dobbiamo portare sempre nel cuore, dobbiamo meditare. Ecco, Sant'Agostino dice: la preghiera è la forza dell'uomo e la debolezza di Dio.
Bene, termina qui anche oggi la nostra trasmissione. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, vi ringraziamo per il vostro ascolto e vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di ottobre. Volevo anticiparvi solo questo, che tratteremo il Salmo 23 dalle catechesi di Papa Benedetto XVI, mentre Maria Teresa tratterà sempre, continuerà con le sue riflessioni sulla preghiera. Un saluto da Elio
e Maria Teresa. Ave Maria.
Ave Maria.
Perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.